Solennità della trasfigurazione del Signore. Quando noi celebriamo una solennità, lo facciamo come se essa fosse legata a quella data liturgica precisa, limitata a quel tempo, e non siamo consapevoli del vero significato delle solennità che celebriamo. Infatti, ognuna di esse rappresenta quello che viene chiamato un mistero della salvezza, sia esso trinitario, cristologico o mariano. Per mistero non si intende semplicemente qualcosa di incomprensibile o che resta oscuro, ma qualcosa che si manifesta come evento di salvezza. Ogni mistero è un'opera permanente, la cui origine è in Dio. E manifestandosi non significa che è accaduto in un momento preciso e basta, e che va ricordato solo a date fisse, ma che esprime un'opera che si compie, che è sempre in corso e che chiede di essere riconosciuta anche nella nostra realtà ordinaria e limitata così com'è. Vediamo ora cosa ci insegnano le letture che ci sono proposte per questo giorno. Nella prima lettura siamo nel libro del profeta Daniele, capitolo 7. Leggiamo alcuni versetti. Io continuavo a guardare quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. E questa è una visione del profeta Daniele, dove visione, quando si tratta dei profeti, non significa apparizione, ma bensì comprensione dell'opera che Dio sta compiendo. È uno sguardo all'interno della storia della salvezza. E questo sguardo vede il significato di ciò che Dio compie. L'immagine del trono è per noi sinonimo di un potere regale. Nella scrittura il trono di Dio, come si vedrà poi nell'Apocalisse, ha un significato più complesso, che non indica uno stare al di sopra del mondo reale, ma al contrario, proprio uno stare al contatto con esso. Addirittura alcuni esegeti, con cui concordo pienamente, vedono nell'immagine del trono quella dell'altare, come accade nel sacrificio che Elia offre sul Monte Carmelo, quando su quell'altare scende la fiamma del Signore e si unisce ai sacrifici offerti. Qui addirittura si parla di troni al plurale. Su di essi, che fanno come un unico trono altare, si siede un vegliardo, il cui abito è la luce. In lui tutto è luce, perché il bianco è il colore della luce e contiene in se stesso tutti gli altri colori che sono trasfigurati dalla luce che li attraversa. E lui la luce. Questo trono altare è inseparabile dalla fiamma della presenza stessa di Dio. Il fuoco è ciò che proviene da lui come potenza d'amore, di vita e di luce, e anima ogni cosa da lui creata. Per questo sgorga da questo trono altare come un fiume che scorre. E ora alcuni altri versetti finali. Guardando ancora nelle visioni notturne, Ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al Beliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. La figura che qui sopravviene ora rappresenta con chiarezza quel figlio d'uomo che riceve da Dio il potere stesso di Dio, che è l'amore, la giustizia e il dono della vita. E proprio per questo egli è chiamato a essere re di quel regno che Dio ha da sempre voluto seminare nel mondo, a cominciare dal suo popolo Israele, perché si espanda in tutta la storia umana. Il figlio d'uomo, nella visione di Daniele, è il Messia atteso da tutto Israele da sempre. La sua venuta nel mondo non si è presentata secondo la mentalità del mondo, che si aspettava di vedere un uomo forte che vince ogni ostacolo, ma, come sappiamo, si è manifestata e così continua a manifestarsi nella povertà e nella piccolezza di coloro che credono in lui. La sua potenza, la sua gloria e il suo regno sono il frutto del dono della sua vita, che continua a compiersi nella nostra storia proprio attraverso la povertà e le prove della piccolezza umana. Il suo regno non sarà mai distrutto perché l'amore che glielo ha consegnato e l'amore con cui egli ha risposto non conoscono la morte, ma sono vita e sorgente di vita e di luce. La seconda lettura tratta dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo che ascoltiamo. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria. Questo è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte e abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Ecco, prestiamo attenzione a queste parole che, anche se provengono da chi ha visto con i propri occhi, mentre noi non abbiamo visto, ci insegnano che il vedere non è un fenomeno da veggenti, ma una comprensione interiore che nasce dalla fiducia e dall'ascolto di colui che continua a dirmi e a dirci e a dire a tutti: questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. Ed ecco ora il Vangelo di questa solennità della Trasfigurazione, tratto dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 17. Leggiamo i primi versetti. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. La trasfigurazione ci viene rappresentata sempre come una trasformazione di Gesù, e questo è il senso stesso del nome greco della solennità, metamorfosis. Ma il senso di questo evento, come abbiamo visto più volte, non è in una trasformazione spettacolare di Gesù, ma è un altro, ed è necessario cercare di entrare in questo mistero perché attraverso Gesù le porte ci sono aperte per contemplare. E fu trasfigurato davanti a loro, cioè per opera ed unicamente per volontà divina. Il figlio viene mostrato ai tre discepoli, almeno in parte, nella sua vera realtà. Egli è luce della vita, come dice il prologo di Giovanni, e questa luce della vita non è un fenomeno passeggero che si manifesta in quel momento sul monte, ma è un evento costante e continuo che ci riguarda. La luce che rende il suo volto come il sole e le vesti del colore bianco, che come abbiamo visto è il colore della luce. Questa luce eterna viene dalla sorgente di quella vita che è presenza e che nella Bibbia spesso si rivela come fiamma, come abbiamo anche visto nella prima lettura. I due profeti, padri di ogni vocazione profetica, che sono Mosè ed Elia, appaiono mentre parlano con lui. Essi sono le due figure più significative del Primo Testamento e sono in dialogo con Gesù e nella luce che emana da lui ci sono loro, anche loro, e mostrano così non solo ai tre discepoli, ma anche e soprattutto a noi, che non vi è frattura nella rivelazione biblica, non vi è un prima che scade quando poi viene il dopo. Ma il prima e il dopo sono e fanno parte di un dialogo che attraversa la storia e giunge fino a noi, se vogliamo comprenderlo. Ed è per la luce della nostra fede che lo comprenderemo. E ora ascoltiamo ancora un versetto. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Come abbiamo già constatato spesso, questa affermazione entusiastica di Pietro contiene un rischio notevole, che spesso condiziona la vita e le esperienze della nostra fede e delle nostre realtà ecclesiali. La trasfigurazione di cui sono stati resi partecipi e consapevoli, come abbiamo già visto, non è un fenomeno straordinario da rinchiudere come qui, no? In tre tende oppure tre capanne. Il termine è ambiguo, possono essere tende, possono essere capanne, perché così rinchiudendolo, come in una nicchia, come facciamo noi con le nostre statue, lo possiamo contemplare stando a distanza. No, la trasfigurazione non è un evento da contemplare a distanza, è un evento che ci riguarda, che ci chiama a entrare in dialogo come Mosè ed Elia, che ci mostra qual è la nostra vocazione. È essere parte di quella luce, non stare a guardare a distanza come uno spettacolo, perché purtroppo per noi molti aspetti della nostra fede sono diventati uno spettacolo. Ed ecco che arriva la risposta a Pietro, questa risposta arriva dall'alto. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questo è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. La nube luminosa raffigura sempre nella Bibbia la presenza di Dio. Ciò è accaduto più volte, innanzitutto durante la fuga dall'Egitto, poi nella tenda del convegno nel deserto, poi in tante altre occasioni. E Dio si è manifestato presente così al suo popolo, nello stesso Tempio di Gerusalemme, quando fu introdotta l'arca, nel Santo dei Santi. E ora ecco il vero evento straordinario di cui siamo purtroppo sempre poco consapevoli. È proprio questo. Venendo sui discepoli, la nube fa di essi la dimora della presenza di Dio. E per diventare quello che la nube ora manifesta, non basta quell'attimo. Quello è solo l'annuncio di una chiamata. Bisogna fare proprie le parole che escono dalla nube. Questo è il figlio mio, l'amato, in cui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo, che è la stessa parola che abbiamo udito nella lettura della seconda lettera di Pietro. Il timore che prende i discepoli non è la paura di chi teme per se stesso, per la propria incolumità, ma il senso grande del mistero di una presenza di cui si sapeva, per fede e per tradizione, che stava nel Santo dei Santi, nel Tempio di Gerusalemme. E ora ecco, ci viene rivelato che quella presenza desidera dimorare in noi, come allora nel Tempio, ma a patto che ascoltiamo il Figlio, l'amato, e riconosciamo che Lui solo contiene tutto ciò che esiste. Egli è la pienezza della presenza di Dio in un corpo umano, pienamente corrispondente questo corpo umano alla perfezione a cui Dio ci chiama. E il suo corpo rappresenta e contiene tutti noi e tutto ciò che vive.